Salve a tutti, oggi abbiamo con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la psichiatra, psicoterapeuta Maria Schneider, dottoressa. La scorsa settimana abbiamo iniziato il discorso sul suicidio con la dottoressa Salvador, che ci ha chiarito molti punti. Sarebbe interessante approfondire l'argomento e capire quali siano i meccanismi che spingono a compiere un gesto così estremo. La prima domanda che le faccio è: il suicidio è frutto di un impulso improvviso?
Dunque, la domanda è veramente interessante perché mi permette di spiegare un aspetto fondamentale della dinamica di tutti nella vita, cioè il fatto che emerge un pensiero autodistruttivo che in realtà viene costruito giorno per giorno in un tempo che può essere anche molto ampio. Il suicidio, infatti, non è quasi mai dovuto all'impulsività, ma è un atto che viene premeditato così a lungo da permettere di organizzare un progetto che possiamo definire, tra virgolette ovviamente, perfetto, cioè che non lascia dubbi sull'esito del risultato. Ciò che spinge a questa azione fortemente autodistruttiva è un'ideazione che allontana l'individuo da tutto ciò che è vita e vitale, comprese le persone che hanno una particolare importanza affettiva. Cioè, mi spiego meglio, l'individuo, travolto da un'esasperazione di vissuti insopportabili, si sottrae ad essi perseguendo una perdita di sentimenti e affetti che gli permette di raggiungere una distanza verso tutto ciò che è umano e vitale. Questa tendenza si traduce in un comportamento caratterizzato da riservatezza e isolamento. È un atteggiamento che non lascia scoprire le proprie intenzioni, tanto che è stato ritenuto quasi impossibile smascherarle. Però, in occasione della giornata mondiale del suicidio, sollecitati anche dal preoccupante aumento del fenomeno, la psichiatria sta assumendo un atteggiamento diverso, nel tentativo di individuare le persone a rischio attraverso un'attenta lettura dei segnali.
Ma quali sono le persone più esposte a questo rischio?
Ma chiunque fa un pensiero di morte è sempre portatore non solo di malessere ma anche di patologia. I disturbi mentali sottostanti possono essere diversi, ma è prevalentemente nel depresso che si alimenta questo pensiero che può portare fino all'eliminazione fisica di sé. A differenza della tristezza, che è un sentimento molto comune, nella depressione il mondo interno si svuota, la quotidianità diventa priva di senso, viene a mancare qualsiasi entusiasmo e interesse. Prevale un'autoaccusa per l'incapacità di provare sentimenti e emozioni. Questo senso di colpa si stratifica gradualmente fino a diventare insopportabile. Ma se da una parte l'individuo punta il dito su di sé, dall'altra il pensiero distruttivo investe il mondo esterno, come se questa violenza rivolta a se stesso nascondesse in verità una vendetta verso i propri cari e trovasse nel suicidio l'unica risposta soddisfacente per punirli. Il suicida vuole togliere il disturbo, sempre tra virgolette, ma per far ricadere la colpa sugli altri, sapendo già che saranno destinati a lacerarsi per tutta la vita. Alcuni autori sostengono che nel suicidio ci sia la ricerca del perdono e del superio, un'istanza interna molto severa che nasconde un genitore che è stato interiorizzato. Tale rimprovero risulterebbe insostenibile, tanto da dover fuggire in cerca di un sollievo che non trova. Altri ritengono invece che il motivo del suicidio sarebbe l'impossibilità di rispondere adeguatamente alle proprie richieste narcisistiche, cui sarebbe esposto colui che non riesce a rispondere alle proprie aspirazioni, perché risulterebbero eccessive rispetto a un io che è troppo debole e incapace. Una ferita o più ferite che sarebbero talmente intollerabili da rinunciare alla vita. Di questo avviso è lo psichiatra Pietro Policerné, che nel suo libro Uccidersi, il tentativo di suicidio in adolescenza, affronta il tema del suicidio tra i giovani di oggi. E anche in questo caso, devo dire, i dati sono allarmanti. Il 60% dei ragazzi e delle ragazze ha un'ideazione suicidaria e nel 20% di loro si struttura questo pensiero in modo sempre più organico, diventando un vero e proprio progetto di morte. La popolazione, secondo Pietropoli Charmé, è fatta di tutti ottimi studenti, ben inseriti, comportamento normale, sportivi, socievoli, ma evidentemente fragili nella loro realtà interna. Tali adolescenti sarebbero feriti da un peso sproporzionato al proprio io, così che non il senso di colpa, ma la vergogna, porterebbe con sé la voglia di sparire e la vendetta verso chi l'ha procurata.
E che ne pensa a proposito di questi modelli interpretativi? Sensi di colpa insostenibili o incapacità di aderire a richieste altrui o a propri progetti troppo ambiziosi?
Ma penso che si debbano prendere in considerazione tutti e tre i modelli interpretativi e di volta in volta valutare, insomma. Aggiungerei però una cosa importante che si rifà alla teoria dello psichiatra Fagioli. Fin dal primo istante della nostra vita non c'è solo l'istinto della sopravvivenza, ma compare la realtà psichica che ci spinge verso la realizzazione delle nostre esigenze, tra cui quella di una pienezza affettiva. L'odio per la vita e per gli esseri umani, quindi, non è un fatto naturale. La tendenza autodistruttiva trova le sue radici nei primi anni di vita. Se il bambino, invece di avere conferme della sua identità e dei suoi affetti, va incontro a continue delusioni da parte degli adulti. Non potendosi ribellare a questa carenza, è costretto ad adeguarsi a un clima anaffettivo e sordo alle sue richieste, con la conseguenza che la sua realtà interna, originariamente sana, diventerà fragile.
Anche nel caso del tentativo di suicidio valgono tutte le analisi fatte finora?
Ma innanzitutto dobbiamo dire che anche in questo caso i dati sono preoccupanti, la frequenza è maggiore 10 volte rispetto ai suicidi. Il tentato suicidio va distinto intanto dal suicidio mancato, in cui l'obiettivo non viene raggiunto solo per puro caso. Tornando invece al tentativo di togliersi la vita, noi psicoterapeuti lo consideriamo un gesto molto grave. Chi arriva a compiere questo atto non è riuscito a trovare, o non ha voluto trovare, un altro modo di comunicare con gli altri, quella che era la sua disperazione. A differenza però del suicida, colui che tenta il suicidio, è una persona che ha mantenuto ancora un filo, sebbene sottile, della vita. Cioè, da una parte ha messo in atto una vendetta verso gli altri, dall'altra fa una richiesta di aiuto che rivela ancora un'esile speranza di rapporto con il mondo umano.
Ma quali sono i principali fattori di rischio suicidario?
Allora, il primo fattore di rischio da prendere assolutamente in considerazione è la presenza di eventi suicidari in famiglia. È necessario però sgombrare il campo dal discorso sull'ereditarietà genetica, perché non esiste ovviamente il gene del suicidio, ma potrebbero sorgere forme di imitazione o di identificazione con la persona che si è tolta la vita, soprattutto se questa persona è molto vicino a lui. Un secondo elemento da tenere presente è la valutazione di eventuali precedenti tentativi di suicidio, perché questi ci dicono e ci dimostrano che la persona ha già oltrepassato un limite pericoloso. Un ulteriore fattore di rischio è qualora la persona presenti una maggiore chiusura, per cui diventa più silenziosa, rispetto a prima, e, come abbiamo detto precedentemente, non lo fa però in maniera eclatante. Quando compaiono questi elementi, quando ci sono questi elementi, una delusione, un insuccesso, un lutto o una separazione vissuta come abbandono può far precipitare il quadro clinico.
Questa richiesta di un'attenta osservazione dei fattori di rischio riguarda gli psichiatri e gli psicoterapeuti o anche le persone comuni?
Beh, è auspicabile che le persone più vicine non minimizzino mai questi segnali, ma abbiano la sensibilità di comprenderli e sappiano attivarsi per costruire un dialogo, ovviamente lì dove esiste uno spazio possibile. È anche necessario comunicare ai familiari il sospetto del rischio di un evento tragico. ricordiamoci che molte persone sono state salvate da amici e familiari all'ultimo momento. Gli psichiatri e gli psicoterapeuti devono fare la loro parte attraverso interventi di prevenzione, di osservazione, ma anche attraverso una cura delle cause di questa intenzionalità suicidaria, sapendo che il percorso terapeutico si presenta sinuoso e che pertanto non bisogna mai abbassare il livello di guardia.
Noi la ringraziamo tantissimo, ringraziamo la dottoressa Maria Schneider che è stata con noi a parlarci dell'argomento di cui avevamo accennato già la volta scorsa, ma che andremo a approfondire sempre di più perché è un argomento molto interessante, tutto che sta coinvolgendo parecchio anche l'opinione pubblica perché ne parlano continuamente. La ringraziamo tantissimo, dottoressa.
Grazie a voi.